Quello che le donne non dicono. Pillole di approfondimento dell'universo donna con la dottoressa in psicologia Valentina Sità. Su Radio Dora, il giovedì alle 8.35. Quello che le donne non dicono. O meglio, quello che le donne dovrebbero dire.
Ed eccoci qui di nuovo insieme con la nostra dottoressa in psicologia Valentina Sità. Ciao Valentina e ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
Oh, che bello, ritrovarsi con questo appuntamento dedicato a noi, ecco,
sì,
tutto noi.
Tutto il femminile.
Oggi mi è venuto in mente che ci possiamo ricollegare effettivamente a un primo argomento che avevamo trattato insieme, donne e musica, perché avevamo parlato anche del lavoro, ecco, delle donne nell'ambito musicale e soprattutto delle differenze di genere. Proprio
esatto.
Ricollegandoci a questo tema, parliamo proprio oggi di donne e lavoro.
Sì, oggi vogliamo scattare una fotografia un pochino più da vicino rispetto a quello che è la situazione delle donne nel mondo del lavoro. Come anticipato la scorsa settimana, purtroppo anche nell'ambito artistico e quindi appunto quello musicale, le donne hanno ancora molti, molti problemi per essere inserite nel mondo del lavoro a pieno titolo e con tutti i diritti pari a quelli degli uomini, purtroppo. Che cosa succede nella nostra situazione italiana, allargandoci un po' agli aspetti che non riguardano soltanto quello artistico, quindi quello musicale, quello dello spettacolo, ma anche a quelli più classici, quindi nel lavoro all'interno delle aziende, all'interno
certo.
dei negozi, insomma, quello che riguarda un po' tutti gli ambiti della vita comune, della vita quotidiana di tutti noi. Purtroppo i dati non sono incoraggianti, perché per quanto riguarda il tasso di occupazione femminile in Italia, l'Italia è il fanalino di coda d'Europa. I dati che oggi vi riporto non sono aggiornatissimi, riguardano uno studio che è stato fatto diciamo nel decennio che va dal 2000 al 2010, però purtroppo andando ad analizzare anche i dati diciamo più recenti degli studi fatti intorno al 2017-2018, ci sono stati degli incrementi di alcuni punti percentuali, ma la situazione non è migliorata,
insomma,
di tanto.
In linea di massima è questa.
Quindi possiamo ricordare che oggi l'occupazione in Italia rimane ancora sotto l'occupazione femminile in Italia rimane ancora sotto il 50%, stimata sotto il 50%. E appunto diciamo siamo il fanalino di coda d'Europa, perché persino in Spagna l'occupazione supera il 50%, si attesta intorno al 52,3%. È un dato molto incoraggiante, in realtà proviene dai paesi della Scandinavia. Abbiamo in Norvegia dati di occupazione femminile che sfiorano il 70%.
Mamma mia, tutta un'altra cosa, un altro mondo proprio.
Assolutamente, sì, quindi diciamo sono sicuramente dei paesi da prendere d'esempio. Ma come mai in Italia abbiamo questa situazione ancora, passatemi il termine, un po' retrograda? Purtroppo abbiamo tutto uno scenario che va a toccare quelli che sono i soliti stigmi,
certo.
i soliti stereotipi che vanno ad inficiare appunto l'ingresso o comunque a facilitare la permanenza anche delle donne all'interno del mondo del lavoro, perché abbiamo dei dati che ci dicono che le donne riescono ad entrare nel mondo del lavoro soprattutto negli ultimi 50 anni. E nello specifico a partire dagli anni 70, quando abbiamo diciamo il movimento femminista che inizia davvero a mettere i puntini sulle i della situazione, quindi abbiamo una maggiore scolarizzazione delle ragazze, delle donne, una maggior consapevolezza della capacità produttiva e della capacità di apportare un reale contributo a quello che è il mondo del lavoro. Quindi diciamo a partire dagli anni 70 c'è questo movimento ed iniziano anche a farsi strada nel mondo del welfare quelle teorie e quei progetti che servono proprio ad andare a migliorare quella che può essere la situazione femminile. Di fatto però viviamo di un retaggio culturale molto pesante, soprattutto in Italia, perché appunto notiamo che nel resto dei paesi europei si è andati
certo.
un pochino oltre questa cosa. Quindi che cos'è che in Italia ancora ci fa rimanere così ancorati al passato?
Ecco, quali sono i fattori scatenanti?
Esatto, perché di fatto comunque le donne hanno sempre lavorato.
Certo.
La definizione di lavoro va un po' a distinguersi dal lavoro retribuito e il lavoro non retribuito, ed è
certo.
qui che possiamo andare a puntualizzare la nostra attenzione, perché le donne hanno sempre lavorato, già ancora a fine dell'Ottocento, comunque inizi del Novecento, le donne nei campi hanno sempre
certo.
lavorato, e quando ci sono state le guerre comunque le donne hanno preso un ruolo molto importante in quella che era l'economia, sia familiare che anche extrafamiliare, perché di fatto gli uomini si ritrovavano impegnati sul fronte e le
chi
donne...
li vedeva più per tanti anni,
esatto,
ecco.
Quindi comunque le donne hanno preso in mano mano la situazione delle loro famiglie, delle aziende, quindi comunque le aziende agricole, mentre gli uomini erano impegnati al fronte, sulla guerra, avevano apportato il loro contributo ed erano comunque presenti. Quindi le donne erano, e in questo momento è quello che si è venuto già a creare, la dualità della donna lavoratrice, della donna madre, della donna moglie. Quindi c'è questa doppia presenza, uno dei fattori che ci blocca fondamentalmente oggi, soprattutto in Italia, guardiamo il nostro contesto, è quello di avere questa duplice funzione, addirittura a volte anche triplice, perché oltre ad essere madre e lavoratrice c'è anche il ruolo di moglie.
Certo.
Molto spesso che cosa succede? Che le donne entrano nel mondo del lavoro, parliamo appunto anche dei giorni nostri, ci sono è attestato che nelle università, per quanto riguarda gli studi, siamo intorno al 50% della presenza femminile, quindi comunque le donne di oggi sono colte, studiano, sono intelligenti, hanno voglia di essere partecipi e di dare realmente il loro contributo all'economia nazionale, e di fatto questo in parte avviene. Succede poi però che nel momento in cui si mette su famiglia, passatemi questo termine un po' semplicistico, un po' riduttivo, nel momento in cui si mette famiglia ci si ritrova di fronte a delle scelte.
Certo.
Questo perché appunto il nostro bagaglio sociale e culturale, portato avanti anche da noi donne, è quello del dire: nel momento in cui metto al mondo un figlio me ne devo occupare.
Sì.
Mi occupo di mio figlio, non mi va di lasciarlo alla babysitter, alla signora.
E sperando che magari a volte ci siano ancora i nonni liberi,
esatto,
che possono aiutare, o che i nonni non stiano male, se no in quel caso lì poi emerge un altro fattore in più, perché la donna deve anche occuparsi a volte dei sì, genitori. Quindi
infatti, che cos'è che va anche ad influire sul fatto che nel nostro paese la donna sia sovraccaricata? E questo termine lo dico sottolineandolo perché la donna è comunque sovraccaricata, ha un carico mentale e lavorativo veramente pesante, perché su di lei, su di noi, grava il peso di un lavoro eventualmente fuori casa ed un lavoro all'interno della,
certo,
casa, che va a comprendere la gestione della casa, quindi sicuramente quello che è la gestione domestica quotidiana, la gestione dei figli, dell'educazione dei figli, e spesso purtroppo anche la gestione delle persone anziane.
Sì.
E la donna infatti come viene vista? Nello stereotipo comune la donna è quella, il caregiver, detto sì, in inglese, comunque la donna che porta cura, la donna che si prende cura. E qui infatti facciamo un'ulteriore specificazione, che è quella dei ruoli lavorativi, perché spesso appunto i lavori vengono ancora divisi in base al genere.
Sì,
c'è ancora,
è vero,
questo gender gap. La donna si occupa di lavori che hanno a che fare con la cura. Quindi noteremo che ci saranno sicuramente tantissime donne infermiere, tantissime donne psicologhe anche, perché comunque si tratta,
sempre,
faccio un riferimento personale, sempre un atto di cura, maestre d'asilo, maestre di scuola, della scuola primaria, della scuola insomma secondaria di primo grado. Già una piccola nota di differenza nella scuola secondaria di secondo grado, perché,
certo,
anche qui, essendo un ruolo, tra virgolette, passatemi il termine, più insomma più elevato, anche qui avevamo inizialmente una preponderanza di persone, di uomini.
Veniva affidato prevalentemente, esatto, agli uomini. Ecco.
Esatto, sì, adesso diciamo ci stiamo livellando, però
cambiato.
Comunque sì. E rimane appunto questa dicotomia di ruoli proprio all'interno delle varie professioni. Quindi la donna viene vista sempre come la donna che porta cura. E questo che va ad inficiare proprio la possibilità della donna di entrare, ma poi quello che il problema ancora più grosso è quello di restare nel mondo del lavoro. Uno dei problemi più grossi infatti è proprio quello della nascita del primo o del secondo figlio e poi da lì a crescere. La nascita del primo figlio è un momento all'interno della vita della donna che porta veramente a una separazione tra quello che è il suo ruolo di lavoratrice e quello che è il suo ruolo di madre. Sono stati fatti diversi studi su queste cose anche dall'Università di Psicologia, e nelle interviste donne anche giovani, 25-30 anni, magari senza figli, rispondevano dicendo: ah, nel momento in cui avrò un figlio probabilmente deciderò di lasciare il lavoro, probabilmente deciderò di prendermi cura al 100% di mio figlio, o comunque potrò provare a chiedere un rapporto di lavoro part time,
certo,
per avere il tempo, proprio perché nella nostra concezione, ma anche femminile, e lo dico proprio partendo anche da me stessa che sono mamma a tempo pieno, ti rendi conto proprio del fatto che l'idea di donna è legata imprescindibilmente all'idea di madre. Questo anche perché in Italia comunque manca una rete di welfare ben sostenuta.
Certo, sì.
Ed è quello che ci differenzia dagli stati di cui parlavamo prima, quindi
sì,
dagli stati del nord Europa, dove comunque gli aiuti sono concreti.
Mm-mm-mm.
E poi ci dobbiamo legare anche al discorso, diciamo, del lavoro maschile. In Italia comunque l'idea per un papà di prendersi un congedo parentale è ancora molto distante dalla
nonostante
nostra...
ci sia,
esatto,
esiste.
Esistono, perché dobbiamo comunque rendere atto del fatto che nel corso degli ultimi decenni leggi e incentivi sono stati dati per favorire il lavoro femminile. Ci sono, non sono ancora del tutto conosciuti, perché non tutti gli uomini sanno di poter usufruire di questi congedi. Spesso e volentieri le aziende si guardano bene dal dare queste informazioni che sono importanti, ma proprio perché rimane questo stigma, la donna caregiver e l'uomo breadwinner, che cos'è? Capofamiglia,
che porta a casa il pane.
Esatto, tradotto diciamo in termini
proprio
più
letteralmente
fini, se diciamo capofamiglia, però in realtà è proprio quello, il papà che porta a casa il pane, è il papà che si occupa di stare fuori tutta la giornata e di portare davvero il sostentamento economico alla famiglia, e la mamma è quella che si occupa di fare tutto il resto.
Certo, è proprio un po' così questa divisione, per non pensare poi magari anche alle aziende che quando magari ti propongono un contratto di lavoro ti dicono però se avrai figli, insomma, che magari
esatto,
mettono anche un po' dei paletti ancora prima dell'assunzione, o comunque non so, ci sono delle realtà,
sì,
non è
rimane
ecco,
rimane ancora questo, diciamo, c'è la politica, abbiamo anche il Ministero delle Pari Opportunità che comunque lavora quotidianamente per far sì che il nostro ruolo venga finalmente riconosciuto. Poi chiaramente rimangono ancora quei gap salariali.
Certo, beh sì.
Un uomo e una donna che svolgono lo stesso
lavoro
comunque vengono, le donne vengono retribuite in maniera minore. Di conseguenza è un sistema che si autoalimenta, purtroppo. Cioè ancora oggi nel 2020 ci troviamo di fronte ad una situazione dove, come dicevo prima, noi donne stesse ci autoescludiamo spesso dal mondo del lavoro, proprio perché nel nostro immaginario collettivo abbiamo ancora l'idea che se divento mamma, prima era anche divento moglie, ma oggi è proprio il diventare mamma, se divento mamma io devo essere presente nella vita di mio figlio, andando un po' a escludere anche quella che è la figura del papà, quella che è la figura dell'uomo. Sta cambiando, si sta muovendo in una direzione più favorevole,
certo,
diciamo all'integrazione tra i ruoli.
Ci sono anche tanti papà che si fanno il mazzo, aiutano anche,
certo,
in casa, anche nei lavori domestici, quindi
infatti, diciamo,
è cambiata
le nostre mamme, probabilmente quelle nate intorno agli anni 40-50 sono quelle che ancora vivono in maniera molto forte questo retaggio culturale dell'Italia patriarcale.
Certo.
Noi della nostra età, tu sei più giovane, sono un po' più vecchia, comunque anni 70, 80, 90, diciamo, iniziamo a sentire questa area di cambiamento. Io spero che le nostre figlie e i nostri figli abbiano davvero la volontà di occuparsi della famiglia in modo paritario, perché se la mamma lavora è giusto che se il papà esce prima dal lavoro sia lui ad andare a prendere i bambini a scuola, all'asilo, a calcio, a danza, e a dare una mano in casa, perché la mamma sì può cucinare, ma non è che un papà non possa farlo.
Sì, infatti non è che sì, gli cadono le mani,
esatto,
dopo, assolutamente.
Diciamo, c'è questa idea, chiaramente, il fatto che questi uomini debbano lavorare fuori casa tutto il giorno va a portare sicuramente questa divisione dei ruoli. Quindi
certo,
lo vediamo ancora proprio perché la nostra società è strutturata ancora un po' in questo modo, però possiamo sicuramente portare del cambiamento noi stesse con i nostri figli, quindi insegnando che l'aiuto in casa deve essere fatto a pari grado.
Certo, è vero.
E poi sicuramente sperando nelle nostre istituzioni che possano sì far sì che ci siano degli aiuti concreti, quindi l'istituzione di un maggior numero di asili infantili, ad esempio, perché è chiaro che una mamma a dover mollare, anche qui passatemi il termine un po' brutale, mollare il proprio piccolino a 3 mesi in un asilo infantile a pagamento, perché purtroppo quelli comunali o comunque quelli statali sono pochi, e le rette per gli asili nido sono, per gli asili, insomma, per
sì,
i bimbi proprio più piccini, sono veramente alte. Quindi immaginiamo una donna che già ha uno stipendio più basso rispetto a quello di un compagno, immaginare di togliere quella cifra dal suo stipendio diventa veramente impegnativo.
Certo, ci sono tante aziende invece che si sono proprio organizzate con degli asili all'interno delle strutture,
sì,
aziendali, quindi anche questo è un passo avanti.
Sì,
ecco,
sicuramente anche questo è un modello che può aiutare, quindi notiamo che appunto nei paesi scandinavi il modello è proprio questo, e poi sicuramente dare la possibilità ad entrambi i genitori di intervenire nella vita dei figli per quanto riguarda l'educazione, per quanto riguarda la cura.
Certo.
Quindi andare a limare questo divario che c'è tra l'uomo e la donna nei termini di cura. Quindi la donna sì, quella che dà le cure, quella che ha i lavori che sono ritenuti più nell'ambito sociale, ma non è detto che una donna non possa essere un'ottima astrofisica. Quindi comunque anche andare a stimolare nelle scuole il fatto che le donne scelgano maggiormente materie scientifiche. Abbiamo delle donne straordinarie,
sì,
che si occupano appunto del campo scientifico, quello che rimane ancora oggi un po' d'appannaggio maschile, perché la donna magari fa studi di più umanistici, quindi licei classici, studi poi appunto di lettere, di psicologia, ritorno di nuovo anche a questo. Però è bello anche secondo me, ed è importante che già nella scuola, che è il primo, diciamo, il primo banco di prova per le nostre ragazze, andare ad instillare che loro ce la possono fare,
certo,
che quindi sicuramente anche materie scientifiche, matematica, fisica, astrofisica, perché no?
Ci va un po' un cambio di mentalità,
sì,
ecco, un cambio,
esatto,
che sarà lento sicuramente. Iniziamo a vedere comunque già i primi,
sì,
frutti.
Abbiamo,
ecco,
anche
quindi
alcune donne pilota,
sì,
insomma, vediamo.
Beh,
che
Samantha Cristoforetti,
esatto,
è l'esempio proprio di questi ultimi tempi, quindi
abbiamo sicuramente degli esempi che spiccano, sono però ancora proprio pochi, perché restano proprio ancora un po' come esempi, mentre,
certo,
noi vorremmo non dover più parlare di quote rosa, perché la donna ha diritto a questo. Vogliamo veramente una parità, e quindi se ci sono anche già le donne nell'esercito, ed è anche questo un passo fondamentale, perché comunque significa che anche una donna può combattere. Ora è un esempio un po' estremo, nel senso che preferiamo,
certo,
vederci in mansioni dirigenziali, in mansioni insomma che riguardano tutto, perché l'apporto che può dare realmente l'universo femminile al mondo del lavoro è enorme. E di fatto per l'economia italiana, ritorniamo di nuovo al nostro ambito, al nostro Stato, è una mancanza questa, il fatto di avere tante donne che con la loro genialità, che con il loro estro, con la loro intelligenza, vengano comunque meno da questo mondo, possono apportare un contributo significativo a quello che è l'economia e alla crescita del paese.
Certo, è vero, insomma, noi donne faremo la differenza, la
assolutamente
facciamo già tutti,
sì,
i giorni, quindi bisogna insomma solo allargare un po' di più gli orizzonti.
Sì,
ecco,
e anche far passare il concetto che il lavoro è fondamentale per la costruzione dell'identità dell'individuo. Quindi di fatto per una donna è anche importante sentirsi realizzata non solo all'interno delle mura domestiche, che per carità è un ambiente che nessuno vuole togliere, ma anche al di fuori, perché,
certo,
abbiamo delle capacità straordinarie di fare esattamente le stesse cose che fanno gli uomini.
È vero, anzi, forse magari anche un po' di più, dai, prendiamoci
volta,
anche
sì,
questa cosa. Va bene, Valentina, allora io ti ringrazio. Tra l'altro così, pensando anche alla realtà in cui viviamo noi, già solo la nostra radio, Radio Dora, è un esempio solo di azienda tutta al femminile.
Tutto femminile,
siamo
è bellissima.
Tutte donne, quindi portiamo avanti questo insomma, questa bandiera.
Sì,
ecco,
vogliamo essere d'esempio e far sentire la nostra voce.
Assolutamente sì. Valentina, allora io ti ringrazio per essere stata anche oggi con noi. Vogliamo dare un ultimo messaggio in chiusura?
Sì, donne, voi valete. Voi valete, e quindi sicuramente mantenete l'idea che c'è posto per voi, c'è posto per noi nella società, nel mondo del lavoro. Non facciamoci sminuire da vecchi preconcetti, vecchi stigmi. Cerchiamo di farci strada, ci metteranno i bastoni tra le ruote, questo succederà ancora per tanti anni, ma passiamo il messaggio alle nostre, se non riusciamo noi nella nostra generazione, passiamolo a quelle future, alle nostre figlie, alle nostre nipoti, alle figlie delle nostre amiche. Facciamoci sentire, facciamoci largo, il mondo ha bisogno di noi.
Valentina, grazie mille allora per questa carica di autostima anche.
Sì, grazie a voi per
sempre
l'ascolto. Buona settimana a tutti.
Altrettanto a te.
Quello che le donne non dicono. Pillole di approfondimento dell'universo donna con la dottoressa in psicologia Valentina Sita. Su Radio Dora, il giovedì alle 8:35. Quello che le donne non dicono. O meglio, quello che le donne dovrebbero dire.